Allora, stiamo per esaminare l'ennesima casella, quella delle riserve di legge rinforzate. Voi sapete che cosa sono le Madeleine? Sì. Madeleine sono dei biscotti, dei dolcini tipicamente francesi, e su cui Proust, che voi sicuramente avrete letto nell'integralità dell'opera, aveva scritto infinite pagine di rimpianto della sua adolescenza. Anche nel diritto costituzionale esistono le Madeleine, cioè delle zone di rimpianto, e le cose che adesso vi descriverò a proposito delle riserve rinforzate vanno proprio a distruggere una di queste Madeleine. Che cosa voglio dire? Chi lo sa? Esiste un ricordo di un passato che non si è mai verificato, probabilmente, e cioè di un passato in cui il Parlamento faceva leggi generali astratte, il Parlamento era il centro del sistema politico e le leggi avevano questa caratteristica di essere tutte leggi ordinamentali, leggi che riguardavano tutti, chiunque, mentre oggi la legislazione è diventata una cosa molto di settore. Se voi aprite la Gazzetta Ufficiale e vedete le leggi, ci sono leggi che riguardano l'aumento dell'accisa di X e la legge che riguarda la modifica di una determinata disposizione di qualche settore sconosciuto e così via. Che cosa è accaduto? È accaduto che in mezzo è arrivata la Costituzione. La Costituzione ha interrotto il sogno ottocentesco della legge che poteva fare tutto. C'è una famosa frase di un giurista svizzero trapiantato in Inghilterra, Delholm, che diceva, all'inizio dell'Ottocento, la legge può fare tutto salvo che mutare l'uomo in donna. Problema ormai superato, peraltro. E questa è l'idea ottocentesca, che deriva un po' da quello che vi ho spiegato a proposito delle costituzioni flessibili. Le costituzioni flessibili non dicevano praticamente nulla su che cosa erano i diritti e i limiti corrispondente per la legge. La Costituzione flessibile si limitava a dire chi e come faceva la legge, cioè fissava la regola che la legge doveva essere il prodotto della collaborazione delle camere rappresentative e del re, e di conseguenza la legge poteva fare tutto, nel senso che si diceva la legge è espressione di sovranità. Oggi non è più così. Questa idea di legge e questa idea di Parlamento sono entrate in crisi non da pochi anni, sono entrate in crisi alla fine dell'Ottocento, per cui ancora oggi noi abbiamo dei nostalgici di una Madeleine che non hanno mai mangiato, che ci parlano, ah, com'era bella la legge vera, quella generale astratta. Ahimè, parlano di una cosa che riguardava un mondo forse irreale, ma un mondo profondamente deprecabile, perché è chiaro che se tu porti all'interno del Parlamento i rappresentanti di 2, 3, 4% della popolazione italiana, tutti ricchi proprietari terrieri, è facile fare delle leggi generali astratte, perché non hai da fare nulla rispetto all'ordine sociale, come si dice. L'ordine sociale doveva stare fuori dai compiti dello Stato, per cui lo Stato poteva fare leggi che si intitolavano tutti, chiunque, ognuno. Se tu introduci invece una Costituzione rigida, ma anche una Costituzione democratica, basata sul suffragio universale e sulla produzione di leggi che hanno per Costituzione il compito di rimuovere le eguaglianze di fatto, per cui intervenire nell'ordinamento sociale per cambiare l'ordinamento sociale, perché questa è la politica della redistribuzione che caratterizza gli stati sociali, allora è evidente che la legge diventa tutt'altra cosa. La legge deve organizzare la sanità, deve organizzare l'assistenza sociale, deve preoccuparsi di fare delle norme sulle badanti e di fare delle norme su chi porta la carrozzella. E questo rompe questa bellissima madeleine della legge generale astratta. Oggi sono pochi le leggi che dicono tutti e chiunque. Ci sono leggi che danno contributi ai giovani disoccupati dell'area sud, oppure che premiano l'imprenditoria femminile, oppure che si occupano del femminicidio, oppure si occupano dell'area industriale in crisi. Aumentano una tassa e diminuiscono un'ipotesi, un'imposta, perché questo è un disegno di politica economica. La legge è diventata uno strumento molto più articolato, uno strumento di intervento sociale. La Costituzione stessa, tramite i meccanismi delle riserve di legge, ha spaccato questa bella unità della legge. Oggi la legge non è più una figura unitaria. E tutte le leggi rinforzate di cui vi parlo, leggi rinforzate e leggi atipiche, sono esempi scritti in Costituzione di leggi specializzate. Lo sviluppo è stato verso una progressiva specializzazione di alcuni tipi di legge. Le leggi non sono più tutte uguali, non c'è più un livello gerarchico semplice in cui c'è scritto legge. Ci sono delle leggi che hanno posizioni particolari perché sono leggi atipiche o leggi rinforzate. Vediamo un po'. Cominciamo dalle riserve di legge rinforzate. Il commento musicale fa sempre bene. Qui ho fatto uno schema, non so se siano tutte qua le leggi rinforzate, direi di sì. Sono leggi rinforzate per procedimento, per procedurali, diciamo che ci sono delle leggi che hanno dei procedimenti particolari di formazione e delle leggi che invece semplicemente devono essere approvate con una maggioranza particolare, che non è la stessa cosa. Per esempio qua ci sono leggi che hanno complicazioni procedurali per tirarsi dentro le minoranze, ossia il Parlamento della Repubblica ritiene, anzi la Costituzione ritiene che il Parlamento della Repubblica sia sì di principio rappresentativo democratico, ma non possa unilateralmente occuparsi della disciplina delle minoranze, ossia che quando il Parlamento democraticamente eletto si occupa di una minoranza, deve in qualche modo inglobare nel procedimento la minoranza stessa. Questo per evitare che la maggioranza detti norme sulle minoranze, senza rispettare le loro caratteristiche. Sono minoranze religiose e minoranze territoriali. L'articolo 7 e 8 già ne abbiamo parlato, il 7 riguarda il concordato, l'8 riguarda le intese che il governo può stipulare con le confessioni religiose. Cosa servono queste intese? Queste intese servono per regolare i rapporti tra lo Stato e le confessioni, perché ci sono aree che vanno regolate, perché se la mia religione mi impone di bruciare i cadaveri, avvolgerli in un asciugamano, metterli in accappatoio, metterlo su una zattera che viaggia, seppellirli nei vasi da fiori e così via, alcune di queste particolarità di culto possono essere considerate dallo Stato non contrarie alle sue regole e quindi essere riconosciute. Per cui ci saranno cimiteri in cui si seppelliscono le salme in maniera diversa da quelle che sono le regole generali. E così il matrimonio. ci sono dei matrimoni con rito cattolico, con rito ebraico, con rito musulmano e così via. Quello musulmano no, perché non c'è ancora l'intesa, e non c'è l'intesa perché non c'è una struttura di vertice della comunità islamica, anzi non c'è neanche una comunità islamica, sono diverse comunità islamiche, lo Stato sta cercando di metterle insieme per fare finalmente un'intesa, mentre per esempio la comunità ebraica, che pure sarebbe differenziata perché non è piramidale, non c'è un vertice, si è organizzata proprio per avere una rappresentanza unitaria che possa stipulare con lo Stato un'intesa, e questa intesa serve per avere una serie di cose, la possibilità magari per esempio di mandare il proprio rappresentante, pastore, rabbino, imam, quello che volete, ad assistere i malati, nonché la possibilità di partecipare all'8 per 1000, che forse è la cosa che interessa di più, perché è un modo per finanziare la confessione. Ma vedete, qui il procedimento legislativo si rafforza per il semplice fatto che lo Stato non può disciplinare questi oggetti in via unilaterale. Il governo deve trattare con i rappresentanti di questa confessione, stipula un'intesa, dopodiché farà un'iniziativa legislativa a cui è legata l'intesa, il Parlamento ne discuterà, se vuole modificare qualcosa il governo deve rinegoziarla con i rappresentanti della comunità, e alla fine sarà una legge che è una legge specializzata, nella legge che potrà occuparsi soltanto di quegli aspetti che sono contenuti nelle intese e che cioè riguardano i rapporti tra Stato e quella confessione. Non è possibile che quella legge comunichi con le altre leggi, non ci può essere una legge che deroga da quelle leggi, perché è una legge speciale, è una legge che ha un ambito limitato, può fare solo quello, con quel procedimento si può fare solo quello, e quell'ambito è protetto dalle altre leggi, per cui non fa sistema in qualche modo. Lo stesso per le comunità territoriali, questa è una norma che adesso va abbastanza, viene spesso citata, generalmente a sproposito, che riguarda le circoscrizioni di regioni, province e comuni. E guardate, sono previste procedimenti rinforzati per leggi costituzionali, leggi ordinarie dello Stato e leggi regionali. Si può con legge costituzionale, sentiti i consigli regionali, disporre la fusione di regioni esistenti, la creazione di nuove regioni, quando ne facciano richiesta tanti consigli comunali che rappresentino almeno un terzo della popolazione interessata e la proposta sia approvata con referendum della maggioranza della popolazione stessa. Qui stiamo parlando di una legge costituzionale rinforzata. C'è una riserva di legge costituzionale, ma c'è anzi, più esattamente, una riserva di legge costituzionale rinforzata. Con quella legge si può fare solo quello, spostare, fondere regioni o creare nuove regioni. Ma per farlo bisogna seguire un procedimento tutto particolare, iniziativa dei comuni, parere dei consigli comunali, referendum. Se non si segue questo procedimento, l'atto, che pur sarebbe una legge costituzionale, sarebbe illegittimo. E questo serve per proteggere gli interessi delle popolazioni residenti in quelle regioni. Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della provincia o delle province interessate e del comune o dei comuni interessati, espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i consigli regionali, consentire che province e comuni che ne facciano richiesta siano staccati da una regione e aggregati in un'altra regione. Spostamento di una provincia da una parte o dall'altra, o spostamento di un comune da una parte o dall'altra. Mutamento di circoscrizioni provinciali e istituzione di nuove province sono stabiliti con legge della Repubblica su iniziativa dei comuni, sentite la stessa regione. Anche qui, come vedete, abbiamo un procedimento rinforzato. Questa è la norma oggi discussa, perché non so se lo sapete, ma da un paio di anni si sta cercando di abolire un po' di province e ovviamente questo costituisce un ostacolo, almeno così dicono in molti. La regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi comuni. Anche qui è una legge regionale rinforzata. Sono tutti rafforzamenti che hanno lo scopo di evitare che la maggioranza politica imponga la sua volontà a minoranze territoriali, disponendo dei loro diritti di autonomia. Del 116 vi parlo dopo. Pro riflessione, non sapevo come mettere, ci sono dei procedimenti rinforzati pro riflessione, vuol dire per imporre una maggior riflessione, maggior discussione nell'approvazione di una legge. L'archetipo è il 138, cioè la norma sulla revisione costituzionale. Bene o male, anche quella abbiamo visto, è una legge formale, ma una legge formale che ha subito un rafforzamento. Deve essere approvata due volte, con una certa distanza di tempo e con quantomeno una maggioranza assoluta. È un procedimento che si discosta dal normale procedimento legislativo ed è rafforzato proprio per richiedere maggiore riflessione. Andiamo a vedere il 123.2. Lo statuto delle regioni è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge, per cui una legge formale, regionale, approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate nell'intervallo non minore di 2 mesi. Vedete, anche qui abbiamo la sovrapposizione tra una maggioranza particolare, la maggioranza assoluta, e la doppia approvazione della legge, per imporre maggiore riflessione, perché lo statuto deve essere lungamente meditato. State attenti, perché questo tipo di rafforzamento ha come sua conseguenza, e forse anche come suo obiettivo, quello di rendere queste leggi più forti delle leggi ordinarie. Una volta che tu prescrivi che per fare una certa cosa, per fare una certa legge, bisogna seguire un procedimento rafforzato, questo significa che qualsiasi legge normale che modificasse quella disciplina sarebbe illegittima. E quindi tu hai tolto la concorrenza tra queste leggi rinforzate e le leggi ordinarie. Non so se vi è chiaro questo passaggio, non è un passaggio indifferente. Lo possiamo spiegare in relazione a questi rafforzamenti relativi alla maggioranza. Qui vedete c'è il 123 secondo comma, c'è il 116 di cui vi parlo adesso, c'è l'81 che riguarda il bilancio e c'è il 79 che riguarda l'amnistia e indulto. Questo l'abbiamo già esaminato, l'articolo 79. Per fare un'amnistia o un indulto bisogna avere una legge ordinaria, ma approvata a maggioranza dei 2/3. Per cui questo significa che questa legge non comunica con le altre leggi, non può essere abrogata da una legge ordinaria, ha una forza passiva rinforzata. Se noi abbiamo definito la forza di legge come caratteristica degli atti che hanno una vis, che vuol dire forza attiva, e una vis passiva, una resistenza all'abrogazione, è uguale alla legge formale, questa è la definizione che vi ho proposta. Dicasi atto con forza di legge l'atto normativo che può essere abrogato soltanto da leggi formali o da altri atti con forza di legge, e può abrogare la legge formale e gli altri atti con forza di legge. Per cui caratterizziamo la definizione della forza di legge e dei relativi atti in base alla capacità abrogativa e alla capacità di resistere all'abrogazione, e facendo come punto di riferimento la legge formale. Ora, la legge dell'amnistia e indulto non può essere abrogata dalla legge formale, perché per abrogare la legge dell'amnistia e indulto bisogna avere una maggioranza, un procedimento e una maggioranza diverso da quello della legge formale. Ma anche per abrogare la legge che approva l'intesa con la comunità dei pastafariani, nota culto religioso, non basta la legge ordinaria, perché ci vuole l'intesa. E anche per abolire una provincia non basta la legge formale ordinaria, perché bisogna avere un procedimento specifico previsto dall'articolo 133. E quindi abbiamo costruito all'interno della nostra gerarchia delle fonti, dove parliamo del livello delle fonti primarie delle leggi, una serie di isolotti, di cellule resistenti e che non comunicano con il resto del sistema. Anche perché è evidente che con la legge su intesa con una comunità religiosa non si può fare altro che disciplinare le cose che riguardano quella comunità religiosa, per cui non c'è capacità abrogatrice, non abroga nulla, disciplina quello specifico oggetto. La legge che sposta una provincia da una parte all'altra, un comune da una parte all'altra, non può abrogare le altre leggi, disciplina solo quello specifico oggetto, per cui c'è una forza passiva potenziata, nel senso che le altre leggi non possono entrare, ma anche una forza attiva depotenziata, perché non può fare altro che occuparsi di quel specifico oggetto. Lo statuto regionale quello può fare, quello che prescrive la Costituzione, disciplinare gli organi della regione, il procedimento legislativo, eccetera, ma non può disporre altre cose, perché c'è una competenza limitata. Queste questi ovali, non saprei, queste, che vi ho disegnato qua, sono ambiti di competenza che sono riservati. So se è chiaro il discorso. Se non è chiaro, ve lo ripeto. Ve lo devo ripetere? State dormendo? Scusate, non volevo disturbarvi. Prendiamo l'esempio del bilancio, che forse è l'esempio più interessante. Però qui sono le leggi atipiche. No, non prendiamo l'esempio del bilancio. Come non detto. Torniamo alle nostre rinforzate. Va bene, sì, possiamo prendere questa qua. Dice l'articolo 81, sesto comma, non ancora entrato in vigore, notate che entra in vigore il 1 gennaio, ci dice questo: il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese di bilanci e la sostenibilità del debito nel complesso delle pubbliche amministrazioni, sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera. Questa è la nuova norma introdotta con la riforma dell'equilibrio di bilancio, riforma costituzionale, governo Monti, che introduce una nuova fonte rinforzata, una legge che disciplina i contenuti della legge di bilancio. Questa legge deve essere approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera. Ora, se noi vogliamo dare un senso a quello che hanno fatto, che molto senso non ha, il senso è questo: la riforma costituzionale si è preoccupata essenzialmente di creare una piccola cellula nell'ordinamento protetta. È una cellula che riguarda discipline del bilancio. La disciplina del bilancio deve essere contenuta da una legge rinforzata, approvata a maggioranza assoluta. Non è un grande rafforzamento, perché buona parte delle leggi sono approvate di fatto a maggioranza assoluta, anche se basterebbe maggioranza relativa. In genere le leggi sono approvate a maggioranza assoluta. Ma aver prescritto la maggioranza assoluta per questa legge ha voluto dire trovare uno stratagemma per murare questa legge. Questa legge diventa una legge specifica. E come legge specifica non è più derogabile dalle altre leggi, ha una forza passiva potenziata. Ricordate quando vi parlavo del criterio di specialità? E vi dicevo, il criterio di specialità è una brutta bestia, perché è il criterio che dice che la legge generale può essere derogata dalla norma speciale. Il che significa che la disciplina generale del bilancio potrebbe essere derogata da qualsiasi legge ordinaria, anche quella che va a approvare il singolo bilancio. E cioè non serve a niente. Non serve a niente, nel senso che non ci dà alcuna stabilità, alcuna certezza. Il sistema delle fonti piatto, quello della Madeleine dell'Ottocento, tutte le leggi sono uguali, è un sistema che non consente di limitare la singola legge che è abilitata a derogare a tutte le o abrogare tutte le leggi precedenti. Tramite l'introduzione di queste leggi rinforzate, tipo l'articolo 81 sesto comma, la disciplina del bilancio, si evita esattamente questo. Il Parlamento fa una legge che disciplina il bilancio. Questa legge definisce il contenuto delle leggi di bilancio, le altre leggi non possono derogare da questa disciplina e per modificarla devono comunque vestirsi dei panni di questo procedimento. Capite? Non è una cosa stupida, ma questo vuol dire frantumare il livello della legislazione ordinaria. E questo vi spiega anche perché alcune di queste riserve sono state introdotte in epoca più recente rispetto al testo della Costituzione come in origine. 116 è di nuova formazione, il 123 è di nuova formazione, l'articolo 81 e l'articolo 79 sono di nuova formazione. Che vuol dire che rispetto al testo originario della Costituzione sono state fatte delle riforme del testo costituzionale per introdurre procedimenti specializzati che creano fonti rinforzate. Cioè hanno voluto suddividere il livello della legislazione ordinaria introducendo isole non comunicanti con il resto del sistema. Cosa analoga si può dire per delle leggi atipiche? Queste sono tutte terminologie un po' artificiali, un po' da dottrina, un po' da manuale, stanno indicando questa evoluzione del tipo legge. Noi abbiamo leggi meramente formali, leggi vincolate nei fini, leggi vincolate ad essere provvedimentali. Cioè la Costituzione stessa, e guardate che a parte il nuovo articolo 81, queste sono tutte disposizioni originali, prevede alcune fonti dotate di una qualche atipicità. Ossia, ci sono riserve di legge che dicono delle cose importanti sul contenuto e le qualità di questa legge. Andiamo a vedere l'ultima, la legge provvedimento. Che cos'è una legge provvedimento? La legge provvedimento è una legge che non è una legge, ma è sostanzialmente un provvedimento amministrativo. Cioè esattamente la negazione della legge generale astratta che piaceva alla Madeleine dell'Ottocento, no? La legge che comincia con chiunque, tutti e nessuno. Nello stesso testo della Costituzione c'è almeno un esempio di legge provvedimento. Ai fini di utilità generale, la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione allo Stato, enti pubblici o comunità di lavoratori e di utenti, determinate imprese o categorie di imprese. Questa è la legge sulla nazionalizzazione. Questa legge si è applicata, per esempio, negli anni 60 per nazionalizzare l'energia elettrica. Si sono espropriate tutte le imprese produttrici di energia e si è costituito l'Enel. Dopo un po' si è anche privatizzato, naturalmente. E qual è il senso di questa disposizione? Il senso della disposizione è dire: ci sono settori di preminente interesse generale che possono riguardare i servizi pubblici essenziali, i treni o le fonti di energia o situazioni di monopolio, la televisione. Qui stiamo parlando di televisione, riforma dell'energia, nazionalizzazione dell'energia, servizi ferroviari. Allora, questi settori la legge può espropriare i proprietari di imprese, ma semplicemente soltanto mediante espropriazione di determinate imprese o categorie di imprese. Non si può fare un provvedimento generale di espropriazione della proprietà privata e dei mezzi di produzione, come vorrebbe fare Lenin probabilmente. La rivoluzione sovietica non si può fare, è vietato dall'articolo 43. Però si possono fare singole leggi che riguardano singole imprese o singoli settori produttivi. E là ci può essere l'espropriazione e la costituzione di un monopolio pubblico. E si è appunto praticata per l'Enel. Qui è una legge di espropriazione. L'espropriazione è un tipico provvedimento amministrativo. Devo costruire una strada, mi serve quel pezzo di corteo del carrozziere, e vado là e dico: caro, ti comunico che qui passa una strada, e di conseguenza questo terreno è espropriato e io ti indennizzo. Dopodiché ci sta una causa che dura 20 anni sulla quantificazione dell'indennizzo, ma è una prevalenza dell'interesse pubblico sulla proprietà privata, che può essere espropriata. Ma questo è un esempio classico di provvedimento amministrativo. L'espropriazione è un provvedimento amministrativo. Ogni volta che si allarga un'autostrada si espropriano un po' di campi. Qui in questo caso la Costituzione prevede una legge che ha il carattere del provvedimento amministrativo. Perché? Perché è puntuale e concreto, va a prelevare, a espropriare quella determinata impresa. Per costituire il monopolio pubblico dell'energia si sono fatti dei decreti delegati che espropriavano singole imprese, con nome e cognome. Questo è atipico come contenuto della legge, e questo mi consente di definirle leggi, fonti atipiche. Altri esempi, con sempre Costituzione, in materia di libertà, articolo 14 terzo e 16 primo. Andiamo a leggerlo, leggerli. Libertà di domicilio. Prima abbiamo visto che c'è una garanzia con una riserva assoluta, poi c'è una frase inquietante: gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali siano regolati da leggi speciali. Questa è una riserva di legge, ma una riserva di legge atipica, perché è una legge che può disciplinare solo questi oggetti, gli accertamenti e le ispezioni, non le perquisizioni e sequestri, e soltanto per motivi di sanità, di incolumità pubblica e per fini economici e sociali. Cosa succede? Succede che la Costituzione pone una riserva assoluta per tutti i provvedimenti, i procedimenti, gli atti, i comportamenti che attengono la libertà di domicilio. Per cui se la polizia vuole ispezionare il tuo stipo del tennis o il tuo appartamento, il bagagliaio della tua macchina, deve avere il mandato del giudice. Però per alcuni fini e solo per accertamenti e ispezioni ci sono leggi speciali, atipiche, che possono derogare da questa disciplina. Tanto è vero che se vi ferma la finanza, adesso non si usa più perché non c'è più la bolla di trasporto, ma una volta si usava, finanza ti ferma, dice apri il bagagliaio, sta prequisendo, come vedremo più in là, il tuo domicilio. Poi ti dice apra quella valigia, sempre il tuo domicilio, sposti la mutanda, roba tua, guarda, ma non mettere le mani dentro, perché è ispezione e non perquisizione. Il guardia di finanza può arrivare nel laboratorio, nel negozio, non nella casa dell'imprenditore, e dire mi porti i libri contabili, ma non può andare in giro per la fabbrichetta a cercare i documenti. E se seguendo il consiglio del suo commercialista, l'imprenditore si porta i libri contabili a casa, cosa che fanno tutti, lo fa perché scatta la garanzia del domicilio abitazione, che non può essere violato in base al terzo comma, che riguarda soltanto i fini economici e fiscali, e la legge speciale non parla della casa, ma solo dei luoghi di produzione. Per cui può venire in fabbrica, in negozio e non a casa. Può chiederti i libri contabili, ma non può cacciare le mani nei cassetti. E vedete che qui è prevista una legge speciale che ha tutti questi condizionamenti e tutto questo oggetto limitato, e a sua volta è una certa atipicità. Poi c'è l'articolo 16. Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Anche qua è una legge che ha qualche elemento di atipicità, perché deve essere una legge generale che non riguarda solo alcuni luoghi, e i motivi di questa limitazione sono scolpiti nella Costituzione, quei motivi e non altri. Come sempre il massimo della tipicità sta nell'articolo 80 e nell'articolo 81. Guardate quanto è atipica la legge di bilancio. La legge di bilancio ha un'iniziativa legislativa obbligatoria. Il governo è il solo che può presentare la legge di bilancio, e la sua iniziativa è obbligatoria. Il governo deve, in una slide che non ho tempo di spiegare, comunque in rete c'è tutto il ciclo di bilancio, il governo per legge deve presentare una serie di documenti entro scadenze predefinite dalla legge. C'è una riserva di assemblea, non può essere approvata in commissione deliberante o dirigente, c'è una riserva di legge formale, le Camere con legge, non è abrogabile per referendum, non si può sottoporre il bilancio al referendum, e ci si può chiedere se sia abrogabile per legge, e la risposta è no. Sì, no, sì, nel senso che la legge di approvazione del bilancio non può essere abrogabile, perché una volta che l'hai approvato, l'hai approvato. La legge di bilancio non può essere eliminata mai con un'abrogazione totale, però è consentito a tutte le leggi di modificare la legge di bilancio, anzi è prescritto dall'articolo 81, perché ogni legge che comporti spese deve indicare la copertura bilancio, il che vuol dire che se io faccio una legge che comporta X milioni di spese, posso dire è soppresso quel capitolo della legge di bilancio e i fondi sono destinati alla copertura di questa spesa e quindi si apre un apposito capitolo del bilancio equivalente. Il bilancio è sempre modificabile per legge, ogni legge di spesa finisce con modificare il bilancio, ma non è mai abrogabile per legge. Vedete quanti elementi di atipicità. Sono le 13.01 e quindi finiscono qua le atipicità. A domani.